Questo è Tarò, racconti di vita e di tarocchi. Il podcast che racconta i tarocchi e tutto quello che di buono possono dare alle nostre vite. Io sono Cristina e vi accompagno in questo viaggio meraviglioso alla scoperta di voi stessi. Benvenuti a questa nuova puntata di Tarò, il podcast sui tarocchi, sui racconti di vita. Tarò è un podcast nato per raccontare e raccontarvi, per parlare dei tanti tipi di simbologia e di carte che popolano le nostre vite e che possono elevarci nella strada verso la nostra crescita personale. Tarò è il podcast che parla dei tarocchi attraverso di me e delle vostre storie attraverso i vostri racconti. Inviatemi episodi della vostra vita che volete condividere. Avete a disposizione 3.000 caratteri. In ogni puntata, infatti, lancerò un tema e il vostro scritto sull'argomento della puntata, lo scritto più emozionante, divertente, scoppiettante, sarà pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook di Tarò, citando il nome dell'autore. Questo racconto, insieme a tutti quelli che saranno pubblicati nel corso del tempo, farà parte del macro racconto di questo podcast. Inviatemi il vostro testo all'indirizzo mail raccontodime@gmail.com. Io vi aspetto e non vedo l'ora di leggervi. Oggi Tarò, il podcast sui tarocchi e sui racconti di vita, vi parlerà delle vite precedenti, delle mappe karmiche e di come i tarocchi possono aiutarci nello scoprire il nostro compito attuale, da portare a termine qui ed ora. Restate con me. Entreremo nel mondo delle carte insieme. Karma è una parola che si sente pronunciare spesso ultimamente, vero? E cosa c'entra in un podcast sui tarocchi? E soprattutto, perché parlare di mappe associate al karma? Ve lo racconto subito, iniziando con una citazione di Jung che trovo calzante. Ciò che accade a un individuo è caratteristico di lui stesso. Rappresenta un modello e tutti i pezzi gli si adattano. Uno dopo l'altro, via via che la sua vita procede, vanno a posto secondo un qualche disegno predestinato. Parliamo di karma seguendo qualche indicazione di Steven Arroyo, celebre astrologo, e anche di Rudolf Steiner, celeberrimo fondatore dell'antroposofia. Troverete la bibliografia relativa a questa puntata sulla pagina Facebook ufficiale di Tarò, in modo che possiate approfondire o suggerirmi ulteriori spunti. Scrivetemi. Dicevamo il karma, questo grande sconosciuto, ma anche questo grande modaiolo sulla bocca di tutti. È una parola usata tantissimo, se ci fate caso, in molti campi diversi, come nell'occultismo, nell'astrologia, da studiosi in generale e anche da cantanti pop. Perché? Perché richiama ad una legge universale che pare proprio ci riguardi tutti, e che abbia conseguenze dirette sulla nostra vita, presente, passata e quindi anche in divenire, e che riguarda, per dirla con Steiner, anche intere popolazioni e periodi storici. Tanta roba in una sola parola, no? Per dirla con Newton, la legge del karma, non possiamo limitarci ad un solo sostantivo. Il karma non è solo una parola, ma anche una legge. È una legge universale che si riferisce ai rapporti tra causa ed effetto. Così come la legge biblica ci dice, qualunque cosa l'uomo semini raccoglierà. Tutto qui, direte voi? Sì e no, vi dico io. Dicevamo che per dirla con Newton, scomodando una legge della meccanica, troveremo che per ogni azione c'è una reazione uguale e contraria. Anche detta così pare semplice. Aggiungo un elemento. Tra legge universale del karma e legge fisica della causa-effetto c'è una differenza, che pare ovvia, e che riguarda la sfera esistenziale che abbraccia. Tenete a mente la questione della sfera esistenziale, perché ne riparliamo dopo, insieme alle mappe karmiche. Dunque, che cosa dice questa legge del karma? Che la vita è un'esperienza continua, assolutamente non limitata ad una ed una sola incarnazione nel mondo materiale. Pare ovvio anche questo, vero? La legge universale del karma può quindi essere interpretata come un modo per raggiungere e mantenere giustizia ed equilibrio a livello universale. Già, però C'è anche un'altra legge che si associa a quella del karma, che è quella delle opportunità, e cioè si tratta di quella legge che fa sì che ci troviamo nelle condizioni spirituali che ci permettono di sperimentare le esatte lezioni spirituali di cui abbiamo bisogno per elevarci il più possibile vicino al divino, proprio nel momento esatto nel quale ci accadono. Bello, vero? Io lo trovo assolutamente stupendo, nella sua ovvietà, ma anche spietatamente difficile da attuare a volte. Che ne pensate? Il concetto di karma riposa sul fenomeno della polarità, così che l'universo si possa mantenere in equilibrio, inteso come equilibrio dinamico in perpetuo mutamento. Cito Arroyo. Intrinseca in questo concetto è l'affermazione che un'anima individuale o entità in alcune scuole di pensiero possiede in sé il potere causale che infine produce i frutti, gli effetti. La facoltà che inizia questo processo è la volontà e l'intera struttura del fenomeno causale è chiamata desiderio. Il desiderio può essere visto come l'applicazione della volontà in modo tale da dirigere l'energia della persona verso la manifestazione di un impulso o idea. L'intera idea di karma, certamente, è inseparabile dalla teoria o legge della reincarnazione. Questo è quello che ci dice Arroyo, che distingue anche tra due concezioni differenti di karma e reincarnazione. La prima è quella secondo la quale per alcuni il processo di reincarnazione si riferisce semplicemente alla manifestazione periodica di esseri immortali, come anime e spiriti, attraverso il mondo fisico, per imparare alcune lezioni in particolare e andare verso lo sviluppo di modalità peculiari di esistenza che permettano, per il seguito, di prepararsi ad uno stato più elevato di coscienza. Secondo Edgar Cayce, chiaroveggente autore di molte opere riguardanti la reincarnazione e la memoria karmica, e qui arriviamo alla seconda concezione, tutte le entità sono state create all'inizio e si incarnano periodicamente per imparare lezioni spirituali fondamentali, come amore, fede, equilibrio, eccetera. Secondo Casey, è importante avere nozioni di base sulle leggi del karma o della grazia, che è considerata l'accezione più importante da quest'autore. A suo parere, la legge del karma è piuttosto grossolana se messa in correlazione con la grazia, con la G maiuscola, che invece opera ad un livello superiore, al quale possiamo accedere aprendoci alla coscienza cristica. Quest'ultima corrisponde all'esperienza umana dell'unicità, quindi all'assenza di reazione. Ricordate? La legge del karma dice che ad ogni azione corrisponde una reazione, così come la legge della meccanica di Newton applica questo principio al mondo fisico. Se quindi restiamo al di fuori della legge della polarità, nella quale invece il karma opera, con le conseguenze delle azioni e reazioni che ne stanno alla base, non avremo nessuna conseguenza karmica derivante dalla nostra azione e quindi otterremo un'assenza di reazione. Perché vi racconto questo punto di vista in particolare? Perché a parer mio qui arriviamo ad una conclusione interessante. Se siamo d'accordo con Casey a proposito della legge della grazia, scopriremo che, rullo di tamburi, la legge del karma non è la forza ultima che sta alla base della nostra vita. Prima rivelazione wow. La legge della grazia è la porta di entrata a questa dimensione della coscienza cristica e quindi all'assenza di azione e reazione e si trova nei tarocchi. E ne parleremo prossimamente. Secondo wow. Restate sintonizzati quindi. E ancora, questo secondo livello di coscienza può essere molto utile per comprendere il karma e il suo funzionamento, perché la grazia è il livello 2.0 del karma. Ma partendo dalla nostra esperienza quotidiana, possiamo dire insieme a Casey che ogni vita attuale è la somma totale di tutti i sé precedentemente incarnati e che ogni cosa precedentemente costruita, buona o meno buona che sia, è contenuta nell'opportunità di vita presente che viviamo nel qui ed ora. Per cui, seguendo questa teorizzazione, quello che una persona sta vivendo, situazioni di vita, blocchi, problemi, svolte, sblocchi o rivelazioni che siano, sta semplicemente incontrando il proprio sé, e cioè l'esperienza che questo sé e che quindi ciascuna persona ha già creato nel passato. Questa esperienza del sé può quindi elevarci ad uno stato di coscienza superiore. Terzo e triplo wow. Ci sono vari modi per conoscere la storia del proprio karma, nel qui ed ora. L'astrologia, la radiestesia, la lettura dei tarocchi, intesa sempre in senso tarologico e quindi volta alla crescita spirituale. La lettura delle linee delle mani, la cura e la guarigione energetica e l'analisi del proprio sé e del proprio rapporto con la spiritualità. Personalmente, mi è capitato ad un certo punto della mia vita di volere delle risposte concrete a dei blocchi personali. Blocchi psicologici dovuti a delle esperienze estremamente concrete. Per esempio, ricordi dell'infanzia che non mi hanno abbandonata e mi hanno spesso confusa sulla natura della mia persona e del mio percorso di vita. Scoperte dell'età adulta che hanno radicalmente mutato il corso della mia esistenza. Un esempio sempre su di me. Sono portatrice sana di una malattia genetica rara. La mutazione che ho dentro la parte più invisibile dei miei geni è nuova. Non era ancora stata annoverata nei registri prima che io chiedessi di identificarla. Allora mi sono chiesta perché? Perché io adesso? E ancora, dove mi porta questa consapevolezza? Che tipo di persona devo diventare allora alla luce di queste scoperte? Chiedendomi chi fossi quindi e dove andassi, che non sono neppure domande così originali alla fine, ho iniziato a cercare un modo per rispondere alle mie domande esistenziali, ma anche quotidiane. E così facendo ho trovato non solo un modo, ma anche un metodo e il potenziamento di un metodo, attraverso degli amplificatori di coscienza, mi piace considerarli così, che sono la radiestesia e i tarocchi, usati per ritrovare le esperienze karmiche precedenti. È così che ho creato un metodo personale che molto mi ha aiutata, realizzando una mappa individuale. Le mie domande erano proprio chi sono, a che punto del cammino mi trovo e dove vado. E poi anche una mappa familiare, perché non sono sola in questo cammino. Con me c'è la famiglia che ho creato, così come quella che mi ha generata. Vi posso dire che ho trovato delle risposte e soprattutto ho trovato nuovi spunti per arricchire il mio cammino di vita personale ogni giorno. Però oggi vi sta raccontando qualche breaking news a proposito del karma e della sua versione 2.0, la grazia. Vi sta anche introducendo il tema delle mappe karmiche e una bibliografia più o meno ragionata sull'argomento, perché si fa in fretta a dire karma. Ma come si collega il karma alla nostra vita quotidiana? E come radiestesia e tarocchi possono indicarci il punto esatto nel quale ci troviamo e il cammino che potremmo seguire per arrivare dritti dritti al centro di noi stessi? Se siete curiosi e volete scoprire la vostra mappa karmica, contattatemi su raccontodime@gmail.com. La ricerca che attuo su ciascuno è personalizzata e può aiutarvi a scoprire un nuovo punto di vista sulla vostra vita. Fato, karma, destino, chiamatelo come volete. Esiste una legge di giustizia che in qualche modo, ma non per caso, determina la nostra razza, la nostra struttura fisica e alcuni dei nostri tratti mentali ed emotivi. La cosa importante di cui prendere atto è che mentre non possiamo sfuggire al nostro proprio modello basilare, possiamo lavorare in conformità con esso. Qui è dove subentra il libero arbitrio. Siamo liberi di scegliere, di distinguere nei limiti della nostra comprensione e se esercitiamo in modo giusto il nostro potere di scelta, la nostra comprensione aumenta. Allora, una volta che ha scelto, un uomo deve accettare le conseguenze della sua scelta e procedere da lì. I semi del karma passato non possono germinare se sono bruciati nel fuoco divino della saggezza. Più profonda è l'autorealizzazione di un uomo, più egli influenza l'intero universo per mezzo delle sue sottili vibrazioni spirituali e meno è egli stesso toccato dal flusso fenomenico e quindi dal karma. Questa è una citazione di Yogananda, uno dei primi maestri spirituali orientali, che ha diffuso ampiamente i suoi insegnamenti nel mondo occidentale e che ha scritto un libro bellissimo e ispirato intitolato Autobiografia di uno yogi, in cui appunto troviamo la seguente citazione. Dicevamo karma, e a questo proposito sfoglio due volumi di Steiner che trovo assolutamente affascinanti e dei quali consiglio la lettura: Manifestazioni del karma e Considerazioni esoteriche sui nessi karmici. Proprio quest'ultimo si compone di 12 conferenze tenutesi nel 1924, che ci raccontano niente meno che della formazione delle forze karmiche e della determinazione karmica dei singoli destini umani. Vi lascio scoprire da soli questi snelli volumetti, ricchissimi di spunti, e per focalizzarmi sulla quarta conferenza, nella quale Steiner ci spiega l'andamento del karma e cosa succede quando dal mondo spirituale discendiamo verso la vita terrena. Arrivando alla vita terrena, troviamo un corpo fisico che verrà completato dalla sua parte spirituale, che consiste in corpo eterico, astrale ed io. Ecco che cosa accade secondo Steiner. Tutto quanto l'uomo reca seco dalle precedenti vite terrene, in conseguenza di quello che egli era stato e di quanto aveva fatto, suscita la simpatia oppure l'antipatia degli esseri che egli incontra fra morte e rinascita. Per il suo karma non ha solo grande importanza la simpatia o l'antipatia degli esseri superiori per le sue azioni della vita precedente, ma anche somma importanza il rapporto in cui egli entra con anime umane con le quali aveva già avuto relazioni sulla Terra. Fra il suo essere e loro si stabilisce un singolare riflesso. Supponiamo che un uomo abbia avuto con qualche altro una relazione buona e che egli torni a incontrare quella persona fra morte e rinascita. Durante la vita terrena in lui si era svolto tutto quanto si accompagna a una relazione buona ed ora tutto questo gli muove incontro riflesso dall'anima incontrata. Fra morte e rinascita, l'uomo si vede realmente riflesso nelle anime con le quali aveva vissuto durante la vita terrena, che egli torna perciò a incontrare. Se abbiamo fatto del bene a una persona, ci viene incontro un riflesso di quel bene dalla sua anima. Se le abbiamo fatto del male, ne viene un riflesso di quel male. Relativamente al bene compiuto, si sente, mi valgo dell'espressione si sente, tenuto conto delle limitazioni del nostro linguaggio, alle quali ho prima accennato. Tu hai contribuito al progresso di quest'anima. Quello che hai sperimentato mentre l'aiutavi, quello che hai sentito per lei, i sentimenti che ti hanno guidato a comportarti in quel dato modo, le esperienze interiori che hai vissuto mentre agivi per il suo bene, tutto questo ti torna ora incontro da quell'anima. Vieni rispecchiato da lei. Un'altra anima sarà forse stata danneggiata da noi. Ci muoveranno allora incontro i sentimenti che ci animavano mentre operavamo a suo danno. Le vite precedenti, e specialmente l'ultima, si vedono davanti a noi rispecchiate dalle anime con le quali abbiamo vissuto, come in un potente e vasto riflettore. Si ha l'impressione che le azioni compiute ci abbandonino. Tra morte e rinascita si perde, o meglio si è da gran tempo perduto, il senso dell'io che si possedeva sulla terra, e si acquista un nuovo senso dell'io attraverso tale riflesso. Attraverso il riflesso delle proprie azioni, l'uomo rivive in tutte le anime con le quali era prima stato congiunto. Quando dal mondo spirituale discendiamo in quello fisico, portiamo nel nostro corpo astrale quello che in noi è penetrato, grazie al riflesso che le nostre azioni della precedente vita terrena hanno trovato fra la morte e la rinascita e nelle anime altrui. Ed è così che secondo Steiner si forma l'impulso al karma della nuova vita terrena. Elemento importante, gli impulsi di una data vita agiscono nelle successive. Ad esempio, se nella mia vita precedente ho compiuto molte azioni mosse dall'amore, l'esempio è sempre di Steiner, questo rimarrà nella mia anima come forza. E quello che porterà con sé nei mondi spirituali come risultante di queste azioni d'amore verrà rispecchiato da altre anime e tornerà a me come immagine riflessa. Attraverso queste immagini riflesse si forma il corpo astrale, con il quale si torna sulla terra e l'amore emanato nell'esistenza precedente si trasforma in gioia, nell'esistenza attuale. Se quindi una persona ci procura gioia è perché nella vita precedente è qualcuno verso cui abbiamo provato, dimostrato, dato amore. La gioia nella quarta conferenza di Steiner è definita come risultato karmico dell'amore distribuito. Io lo trovo splendido e pieno di speranza. E voi? Cos'è per voi la gioia? Perché trovo che sia importante leggere questo libro di Steiner, che ne ha scritti moltissimi in verità? Perché questo libretto ci parla anche di volontà e di libertà di scelta e ci dice che le teorie generiche sul karma servono a poco. Quello che può essere utile a ciascuno di noi nelle nostre vite quotidiane è una concreta penetrazione nella vita, per scoprire quelli che sono i nessi karmici. Perché solo in questo modo è possibile regolare la corrente karmica agendo su di essa. Quindi possiamo agire sul karma conoscendo i nessi karmici e la nostra vita precedente. E, ritornando a Casey ed Arroyo, possiamo anche elevarci ad uno stato di coscienza superiore, superando la relazione karmica di causa ed effetto e toccando una dimensione priva di reazione e quindi, come dicevamo prima, cristica, al di fuori del karma e nella dimensione della grazia. A proposito di nessi, c'è un nesso tra una mappa karmica che mi permette di scoprire chi ero nella vita precedente e quindi il mio scopo personale prima ed ora soprattutto e i tarocchi. Esistono vari metodi per scandagliare i nessi karmici, come dicevo poc'anzi, ed io personalmente associo la ricerca attraverso il pendolo e quindi la radiestesia ed una stesa in particolare dei tarocchi. Come funziona e soprattutto perché è così utile al quotidiano? Diciamo che la mappa karmica può essere utile per situarci temporalmente all'interno di un percorso di vita, perché se tante sono state le nostre esperienze di vita precedenti, una in particolare determina la nostra vita attuale. E quindi può farci capire perché, qui ed ora, abbiamo bisogno di scendere più in profondità e conoscere dove siamo diretti e soprattutto come fare concretamente. Certo, è un elemento di conoscenza che si aggiunge ad altri, come letture e approfondimenti che possono toccare altri campi dell'uscibile e anche dell'esoterismo, inteso sempre in senso conoscitivo e per certi versi iniziatico. Esistono quindi esperienze passate ma anche future. E se vi è più congeniale potete pensare a questo genere di esperienze non tanto su un continuum lineare di spazio-tempo, ma in un'ottica multidimensionale, nella quale magari più esistenze si intrecciano ora, ma su piani e dimensioni diverse, e quindi con varianti, indizi che magari ci rendono versioni differenti di noi stessi e del nostro scopo di vita. Vi parlo di una stesa in particolare che può guidare da questo punto di vista e vi invito a provarla. O a richiederla a qualche esperto del settore che possa applicarla alla vostra storia di vita in particolare. Se avete scelto e intrattenuto correttamente il vostro mazzo di tarocchi, abbiamo parlato di scelte e cura delle carte nella puntata 6 di questo podcast, siete pronti per iniziare con questo gioco di semplice realizzazione. Questa stesa è tratta da una guida che racchiude molti metodi possibili per scandagliare se stessi e le proprie vite, e questo giro di carte in particolare prevede quattro carte, quindi è un metodo rapido e piuttosto semplice, ma non semplicistico. E si ispira al libro Molte vite e molti maestri del dottor Brian Weiss. Weiss è uno psichiatra ed una sua paziente, Katrin, ha rivelato sotto ipnosi di aver vissuto 78 vite passate. Questa donna ha vissuto l'esperienza di tornare indietro per riviverle, ma anche ha avuto un'altra esperienza particolare e particolarmente impressionante. Katrin è entrata in uno stato tra le vite, che è quello del quale parla anche Steiner nelle sue opere citate in questa puntata, trasmettendo messaggi a Weiss e conversando con i maestri ascesi, in modo da poter riferire la loro saggezza relativa alla natura dell'esistenza umana. Quindi questa è la premessa, e se vi va di provare, dividete gli arcani maggiori e minori in due mazzi separati, e poi, mescolando gli arcani maggiori, chiedete chi eravate. Quale influsso delle vite passate è con voi oggi? Quindi scegliete una carta, coperta, è la vostra carta numero 1. Poi mescolate gli arcani minori, chiedendo che vi parlino di questa vita in particolare. Prendete tre carte e posizionatele sotto la carta numero 1 da sinistra verso destra. In questa stesa le carte saranno tutte dritte, non si usano gli arcani capovolti. Ovviamente, usando questo gioco in particolare, partite dall'assunto di aver avuto delle vite passate che vi condizionano il quotidiano nella vita attuale ed iniziate ad esaminarne una in particolare, che può essere davvero rilevante per voi al momento presente. Io poi associo questa stesa, eventualmente ed altre, una ricerca fatta sulla persona attraverso la radiestesia, che mi permette di ricostruire più dettagli secondo un indice in particolare. E quindi di raccontare una storia karmica piuttosto particolareggiata. Per ritornare alla stesa, la carta 1 rivela la vita passata, insomma chi eravate prima. Le restanti carte riguardano aspetti di questa vita e la 4 rappresenta il karma portato avanti nella vita presente. Siete curiosi? Correte alle vostre carte del cuore ed iniziate la vostra ricerca. La vostra storia personale diventa più avvincente proprio oggi attraverso i tarocchi. Se volete raccontarmi cosa scoprite, io sono qui e vi ascolto volentieri. Scrivetemi sulla pagina Facebook ufficiale di Tarò, via messaggio o via mail, io sono all'ascolto delle vostre esistenze. Tarò torna presto con un nuovo episodio. Nella prossima puntata parlerò della carta del Papa e del suo significato segreto. Lancerò un nuovo tema per i vostri racconti di vita e scopriremo insieme nuovi elementi delle carte e delle vostre vite. Grazie per avermi accompagnato nel viaggio di oggi. Siete su Tarò, racconti di vite e di tarocchi. Tornate ad ascoltarmi e scrivermi di voi. Io sono Cristina e vi aspetto per condividere un altro pezzo di cammino alla scoperta delle carte e di voi stessi. Tarò è un'idea originale di Cristina Federica Sarcinella, che sono io, studiosa di carte ed energie da più di un ventennio. Cristina, che sono sempre io, propone seminari a tema, consulti individuali su richiesta, realizzazioni di mappe karmiche e approfondimenti personalizzati. Volete saperne di più? Siete curiosi? Scrivetemi. Cristina Sarcinella @gmail.com